uno degli aspetti fondamentali dell'etica del discorso di Apple riguarda la comunità reale della comunicazione nel suo rapporto con la comunità ideale della comunicazione. Oggi vogliamo riflettere brevemente su che cos'è questa comunità ideale della comunicazione in relazione ovviamente a quella reale della comunicazione, cioè a quella comunicazione storico-sociale che appunto si attua in ogni epoca storica-sociale. Anche oggi, naturalmente, è nel nostro contesto storico-sociale una comunità dei parlanti. Tutto ciò si collega naturalmente in Apel agli influssi sia di Wittgenstein, e soprattutto alla teoria dei giochi linguistici di cui abbiamo detto, e anche al contributo fondamentale di Peirce su questo tema e soprattutto per la semiotica trascendentale. Qui naturalmente occorre brevemente rilevare che Apple per questa comunità, per questo rapporto tra comunità ideale della comunicazione e comunità reale, naturalmente si basa, come ho detto, su Wittgenstein e Peirce, ma egli va oltre questi due pensatori, e soprattutto si riferisce al secondo Wittgenstein, quello che si chiama il secondo Wittgenstein. E ora non addentriamoci su questo problema del primo Wittgenstein, del secondo, o anche per alcuni anche del terzo Wittgenstein, il grande filosofo del linguaggio viennese. Ecco, il secondo Wittgenstein in realtà abbandona, cioè nella seconda fase del suo pensiero, abbandona la precedente teoria del linguaggio come raffigurazione. E invece la sostituisce appunto con la teoria dei giochi linguistici, e dove appunto, e qui la parola gioca, come abbiamo detto, serve appunto per noi come forma di vita e quindi per la comunità storica, e quindi col fatto che ogni gioco, come abbiamo visto, presuppone regole, eccetera. E quindi ogni gioco possiede la sua legittimità a secondo delle rispettive regole. E quindi è necessario non solo descrivere questi giochi, ma e non vanno valutati secondo Wittgenstein. Non possiamo stabilire qual è il gioco migliore. Quindi vanno esattamente descritti questi giochi. Ma rileva Apple, e qui è il suo contributo rispetto al pur importante ruolo della teoria dei giochi linguistici di Wittgenstein, osserva Apple, così si finisce di ridurre i giochi soltanto a livello descrittivo, e quindi a ridurli ad oggetto della scienza empirico-analitica. Invece bisogna andare oltre, è necessario questo livello descrittivo, ma si può anche andare oltre. Perché in quanto dati che risultano esclusivamente da osservare e da descrivere, se ci fermassimo solo all'osservazione e alle descrizioni, bisogna anche rilevare che essi presuppongono, questi giochi, un gioco linguistico, nel cui contesto possono essere identificati e descritti. E questo è il problema, no? E quest'ultimo, questo contesto, se dovesse venire descritto come un dato oggettivo, presupporrebbe a sua volta un gioco linguistico non dato, e così via all'infinito. E siamo sempre nella situazione del regressus ad infinitum, no? Che naturalmente va superato. Insomma, ecco qui il rilievo che fa Apple a Wittgenstein, alla sua pur importante teoria dei giochi linguistici. Ecco, l'esistenza di giochi linguistici empiricamente dati postula quel gioco di tutti i giochi che è il gioco linguistico trascendentale. Ecco, questo è il punto su cui naturalmente abbiamo avuto modo di dire nella lezione precedente. D'altra parte, la filosofia deve essere capace appunto di una partecipazione che comprende tutti i giochi linguistici dati e poi deve essere in grado di paragonare questi giochi, no? E quindi di andare anche a un livello valutativo. Ma per far questo è sottintesa una unità trascendentale dei diversi orizzonti regolativi. Non è possibile paragonarli senza presupporre una unità trascendentale. Questa unità non può essere data. Va presupposto a priori. E quindi bisogna a priori stabilire un rapporto di comunicazioni tra i diversi giochi linguistici. Bisogna partecipare a tutti i giochi linguistici e a lui dati. E non solo, e quindi essere al di sopra di essi e osservarli. Ma al tempo stesso bisogna anche essere nella condizione di oggettivarli, di avere una distanza critica da tutti i giochi, per poterli poi paragonare. E quindi, come vedete, ciò presuppone ancora una volta la nozione di gioco linguistico trascendentale, di quella metà regola della regola di cui abbiamo detto. E infatti ciò, quando si può verificare? Quando c'è quel gioco linguistico trascendentale, che è il presupposto di tutti quei giochi linguistici dati, quella metà regola della regola, a cui Wittgenstein non era pervenuto, e che invece Appel ritiene indispensabile, per non fermarsi solo alla pur importante e ineludibile a livello descrittivo, analitico descrittivo a cui perviene Wittgenstein con risultati molto importanti, no? Dunque questo è molto importante e questo è fondamentale, perché in ciò consiste il limite di Wittgenstein, no? Di non aver percepito questo, no? Di non essere arrivato a queste conclusioni. Infatti Wittgenstein non ha mai riflettuto, ecco come egli scrive, come scrive in queste poche righe Appel, non ha mai riflettuto sulla differenza di principio tra le forme di vita poste sempre come plurali e quindi già relativizzate in quanto contingenti, non ha mai riflettuto tra le forme di vita, è il gioco linguistico della filosofia, al cui interno risulta possibile relativizzare le varie forme di vita contingenti e le loro certezze paradigmatiche. Né ha mai rilevato questa differenza. Ecco, questo è il problema. E in fondo è la critica, no? Che Appel fa a Wittgenstein, non trascurando di rilevare il suo importantissimo e decisivo contributo alla teoria dei giochi linguistici. Non ha mai riflettuto sulla differenza di principio tra le forme di vita e il gioco linguistico discorsivo della filosofia. Questo è il problema. Tutto ciò spiega appunto il limite della filosofia del linguaggio, che alla fine può anche, come dire, approdare in alcune direzioni allo storicismo, no? E come può, come è avvenuto quando queste impostazioni si collegano a certe conclusioni dell'ultimo Heidegger. Ma non affrontiamo questa questione, che sarebbe molto, molto, molto complessa e quindi questo è un altro limite, no? Qualora si addivenisse a queste conclusioni, come pure è avvenuto in certe direzioni di pensiero del mondo contemporaneo. In ogni caso, a Wittgenstein spetta il merito di aver elaborato la nozione di gioco linguistico. Questo è incontestabile, secondo Appel. E tuttavia, come abbiamo visto, molto rapidamente, Appel ritiene che essa mostra dei limiti. Limiti che Appel colma mostrando l'indispensabilità di un gioco linguistico di tutti i giochi, no? Di un gioco linguistico trascendentale, di una metaregola della regola. A tal fine, Appel ritiene indispensabile il contributo di Peirce. Ecco come si connette Wittgenstein con Peirce, lo vediamo qui concretamente. E qui, come dico, Appel chiede aiuto a Peirce. Perché Peirce che merito ha avuto su questo problema? Di aver individuato il soggetto di tale gioco. Quindi non solo che c'è questo gioco linguistico trascendentale, ma di aver individuato qual è il soggetto di questo gioco. E questo è importantissimo. Perché per Peirce, perché Peirce agli occhi di Appel, questa è una sua interpretazione naturalmente, agli occhi di Appel avrebbe avuto il merito di stabilire alcune cose delle quali abbiamo già parlato, ma che molto rapidamente riprendiamo ai fini del discorso che stiamo facendo circa il rapporto tra comunità reale e comunità ideale della comunicazione. Che cosa ha stabilito in modo definitivo, secondo Appel, Peirce, per il problema che stiamo esaminando? Appunto questo, che non c'è nessuna conoscenza, ed è impossibile una conoscenza di qualcosa come qualcosa, senza una mediazione reale dei segni sulla base di veicoli segnici materiali. Questa è la teoria dei segni, la semeiotica, no? Non c'è nessuna conoscenza di qualcosa come qualcosa senza che vi sia la mediazione dei segni, mediazione reale, sulla base dei veicoli segnici materiali. Vi ricordate il famoso triangolo semeiotico? Secondo, l'altro punto che è acquisito per Appel nella teoria di Peirce, che non c'è una funzione rappresentativa del segno per una coscienza senza un mondo reale. Ricordate il rapporto tra segno e cosa, no? E quindi senza un mondo reale che non sia conoscibile. E terzo, che non c'è la rappresentazione di qualcosa attraverso un segno senza un interprete. E quindi quel triangolo, no? Segno, cosa, interprete. Questo è in fondo ciò che abbiamo in qualche modo detto, ma che giovava riprendere. E perciò, secondo Apel, che integra questo, ciò che Peirce ha detto in quel triangolo semeiotico, secondo Apel, il triangolo semeiotico di cui ha parlato Peirce, quello di cui abbiamo detto anche noi, e qui il contributo anche di Apel, no? Implica l'esistenza dei segni, l'esistenza di una realtà non segnica di riferimento e l'esistenza di un interprete dei segni. Ecco, mi pare che così abbiamo detto abbastanza bene questo concetto che è funzionale agli scopi che vogliamo conseguire, e cioè appunto stabilire il rapporto tra comunità ideale e comunità reale. Tuttavia, Apel riconosce a Peirce una scoperta decisiva, e questo è il punto chiave, no? Secondo Apel, che va a merito di Peirce, come a Wittgenstein andava a merito, pur con tutti i limiti, la teoria dei giochi linguistici. A Peirce, anche nonostante l'integrazione che Apel fa, va attribuito come un dato ormai acquisito esattamente questo. Che l'interprete, in quel triangolo ermeneutico, non si identifica solo con la comunità reale. E quando parliamo, noi sempre, in definitiva, nella comunità dei parlanti, ma soprattutto qui di quelle degli argomentanti, come vedremo, ma come è anche intuitivo, nelle nostre conversazioni, che cosa cerchiamo di fare? Di interpretare ciò che dice l'interlocutore. No? E questo è sempre uno dei primi sforzi che facciamo, è uno dei primi compiti a cui quasi naturalmente, no, attendiamo l'interpretazione. Ma questa interpretazione non si identifica solo con la comunità reale dei parlanti, con quella, la comunità storica effettiva, no? Storico-sociale. È soltanto quella storicamente data. In questo caso è vero dei parlanti, ma Peirce la applica anche agli scienziati. Non si identifica solo con la comunità degli scienziati che vivono in questo preciso momento storico-sociale. Non si identifica solo questo, ma anche, con una comunità ideale che ogni interprete e ogni ricercatore non può fare a meno di presupporre. Noi non potremo interpretare la comunità reale della comunicazione. E ogni volta che comunichiamo, che argomentiamo, interpretiamo, non potremmo portare a buon fine questa interpretazione, che è ineludibile, e non è vero, se non perché presupponiamo, naturalmente a priori, ormai questo è pleonastico dirlo, sempre a priori, perché presupponiamo una comunità ideale della che è la condizione di possibilità della comunità reale della comunicazione. Questo è il merito fondamentale decisivo su questo punto che Apel attribuisce a Peirce, che non si può dare comunità reale degli interpreti e quindi comunità reale della comunicazione. Peirce veramente lo applicava alla comunità scientifica, non si può dare comunità scientifica reale, quelle che vivono in un particolare momento storico, come adesso, no? C'è questa comunità scientifica che argomenta sul coronavirus, le varie teorie, i vari punti di vista, no? Questo dialogo, no? Questo confronto. Ma questo non è possibile, dice Apel, e non va a buon fine, se non c'è una comunità reale degli scienziati. E parallelamente non è possibile la comunità reale degli interpreti della comunicazione. Vedete a questo livello anche oggi quante interpretazioni, no, si danno delle varie teorie e punti di vista scientifica per riferirci alla nostra emergenza. No? E quindi la comunità reale o degli scienziati o della comunicazione non si non si dà compiutamente, non pervenne al suo fine, se non presupponendo a priori la comunità ideale della comunicazione. E questo è quel soggetto che cercavamo, che è il soggetto della conoscenza e del consenso, a quella verità intersoggettivamente valida che vogliamo conseguire. Ecco qui dove sta il soggetto che cercavamo. E quindi è ineludibile, come già da sempre presupposta, quindi a priori, la comunità ideale della comunicazione, che è la condizione di possibilità per la stessa comunità reale della comunicazione. E qui quel soggetto, ripeto, che cercavamo. E non è vero. Questo Peirce l'ha mostrato per la comunità degli scienziati. Lo applica analogicamente alla comunità della comunicazione, sempre gli scienziati. Questo funziona, come dire, oggi è indiscutibile, come mostra il progresso delle scienze, no? Perché non, analogicamente non potrebbe funzionare per la comunità della comunicazione, cioè ovvero quel rapporto tra comunità reale della comunicazione e comunità ideale della comunicazione, parallelamente a come sussiste un rapporto fecondo tra comunità reale degli scienziati che vivono in un determinato contesto storico-sociale, per esempio quello attuale, e la comunità scientifica, che è parallela alla comunità ideale della comunicazione. In fondo la comunità scientifica è questa comunità ideale degli scienziati, ed è il soggetto che cercavamo. E apre che riconosce a questo un merito indiscutibile di Peirce. E aggiunge, come contributo di Appel, che questo può essere analogamente trasferito alla comunità della comunicazione. Quella comunità reale della comunicazione, quella che si determina e vive, quella comunità di vita in un determinato contesto storico-sociale, ad esempio quello attuale, presuppone a priori, quindi già da sempre, come condizione di possibilità, la comunità ideale. E questo emerge, come sempre, il tutto alla riflessione trascendentale. Che ogni argomentante che argomenta nella comunità reale già da sempre ha riconosciuto come presupposto la comunità ideale. Vedete come stiamo via via esplicitando ciò che è già da sempre presupposto in ogni serie argomentata. Ad esempio, in questo caso, la comunità ideale della comunicazione. Attenzione, che abbiamo già detto che ideale qui non va confuso con utopia e né con ideologia. D'altra parte, una volta, in italiano usiamo tre termini, ideale, utopia e ideologia, non sono la stessa cosa, infatti usiamo tre parole diverse. E questo è il primo indizio per dire che non si identifica, ma si distingue. Qui parliamo di comunicazione ideale, non parliamo di comunicazione, comunità utopica della comunicazione, né comunità ideologica della comunicazione, parliamo della comunità ideale della comunicazione, già da sempre presupposta alla comunità reale. Insomma, è fondamentale questo, e perché questo implica il progresso della scienza. Questo funziona perfettamente, come che dimostra l'indiscutibile progresso delle scienze. E questo è, diciamo, analogamente, no? Implica anche il progresso, la fecondità dell'etica della comunicazione, questa comunità ideale. E perché la collettività degli studiosi, dei ricercatori, quindi la comunità scientifica, quello che comunemente chiamavano la comunità scientifica, è fondamentale per il progresso della stessa scienza e della comunità reale degli scienziati. Ma noi oggi questo lo diciamo, come dire, quasi senza porci il problema, ma dimenticando che è il caso di richiamarlo, che è stato Peirce, tra i primi, se non il primo, a porre questa questione, che la comunità reale degli scienziati presuppone la comunità ideale degli scienziati, ovvero quello che oggi si chiama la comunità scientifica. Iaper, come ripeto, ha fatto questa analogia, trasferiamo questa anche alla comunità della comunicazione. e perciò, come dice, come potremmo dire, che Peirce cosa dice? Che chiunque conosce o argomenta, conosce per la conoscenza scientifica o argomenta per la comunicazione, avanza, sia pure nell'ambito di una comunità reale, la comunità dei parlanti, la comunità storica e sociale, la pragmatica, chiamiamola come vedete, no? Avanza una pretesa di validità che può avere il suo compimento solo nell'ambito di un processo che presuppone la comunità ideale. E questo è il problema. E quindi, e questo è fondamentale, perché la comunità ideale, cioè, è la regola, no? Che regola anche è valida a tutte le comunità reali, siano esse scientifiche che quelle della comunicazione. C'è la regola, l'ideale. L'ideale regolativo, ecco, l'ideale regolativo, già, proprio questo. L'ideale regolativo è proprio la regola. E queste sono, e questo è molto importante. E naturalmente per noi è molto più semplice applicare questo alle comunità scientifiche, no? Al rapporto tra la comunità scientifica, che è quella, la regola, è quella ideale, e la comunità reale degli scienziati. A questo ininterrotto dialogo. E per noi è quasi scontata questa questione, no? Come mostra poi peraltro i risultati che consegue, appunto il grande progresso delle scienze nel nostro tempo. E ora, appunto, come ho detto, è giunto il momento di prendere coscienza di ciò e dimostrare, appunto, effettivamente il ruolo decisivo che ha avuto su questo problema della comunità scientifica, che è ideale e regolativa, rispetto alla comunità reale degli scienziati. E quindi il ruolo che ha avuto Peirce, no? Il quale ha posto in luce esattamente questa non piccola questione, no? Anzi, come Appel ritiene, questo è il suo apporto decisivo. E apre ne tiene in gran conto e osserva che questo non può essere applicato analogamente alla comunità dell'argomentazione, quella reale che presuppone quella ideale. E certo, diciamo, assolutamente sì, se vogliamo. E ci tocca solo aggiungere che Peirce aggiungeva anche che questa comunità ideale è indefinita, la comunità indefinita degli scienziati. Indefinita cosa vuol dire? Nel senso che è continua, questa comunità ideale è senza tempo, no? Continua, c'è anche oggi la comunità ideale, parallelamente a quella reale. Certo, quella reale la vediamo, gli scienziati che discutono, no? Le varie teorie dei ricercatori, li sentite anche oggi sui media, in TV, no? Che argomentano sul virus, no? I vari scienziati. E questo è possibile solo a partire da una comunità scientifica. Tante volte sentite dire, ma queste teorie poi devono essere validate scientificamente. E questa è quella indefinita, è indefinita non nel senso che sia confusa, che è senza tempo, no? Che è infinita, quella comunità degli scienziati, la comunità scientifica. E non è vero, E anche Appel ha questa indefinita, quella comunità indefinita degli scienziati di cui parla Peirce, e che ha, ripeto, che ha e continua ad avere fecondi risultati per il progresso della scienza. Allo stesso modo Appel dice che questa comunità della ideale della comunicazione, che presuppone già da sempre a priori quella reale, deve essere illimitata. Illimitata. Come quella era, Peirce la chiama indefinita, no? La comunità scientifica. Parallelamente la comunità ideale della comunicazione deve essere, diciamo, illimitata rispetto alla comunità reale dei parlanti, che invece è limitata, cioè delimitata, perché riferita a un ben preciso contesto storico-sociale, per esempio quello di oggi, del nostro tempo, come quella che esisteva 10 anni fa, 50 anni fa, quella che esisterà fra 10 anni, fra 20 anni, no? Ecco, quindi all'indefinita, indefinitezza, nel senso che abbiamo detto, non confusa, corrisponde appunto la comunità illimitata della comunicazione o dell'interpretazione, come la chiamo. E questa comunità illimitata della comunicazione, diciamo, ecco, ancora qui viene fuori la radice kantiana di tutto questo, illimitata perché abbiamo già detto che quella ideale è trascendentale, non è vero, è la condizione di possibilità di quella reale storica, no? È per sfuggire sempre al regresso ad infinito, ma non può che essere trascendentale, no? Non è vero, altrimenti questa comunità ne presuppone un'altra, questa ideale, la quale a sua volta, eccetera, eccetera, no? E quindi di qui all'infinito, no? È trascendentale, e qui avviene, interviene Kant, no? È trascendentale. E questo è blocca, non nel senso di quel blocco arbitrario, non è vero, di cui abbiamo detto in Albert, no? Decisionista ed arbitrario, e quindi irrazionale, no? Ma nel senso trascendentale, che è ben lungi dall'essere irrazionale, è razionale quant'altri mai, non è vero. E questa comunità illimitata della comunicazione, diciamo, prende il posto, nella teoria della conoscenza kantiana, dell'io penso. In fondo anche lì l'io penso è il soggetto trascendentale della costituzione dell'oggetto scientifico. L'io penso era il soggetto trascendentale della costituzione dell'oggetto scientifico, intanto, nella ragion pura. E qui, dato che stiamo cercando il soggetto della comunicazione ideale, all'io penso viene sostituito con Abel, no? E con tutte le sue funzioni che all'io penso attribuiva Kant, viene sostituita la comunità illimitata della comunicazione. E questo è molto interessante, che è appunto garantisce in Kant, io penso, con tutte le sue funzioni, eccetera, l'oggettività della conoscenza, no? E qui l'oggettività è la validità della comunicazione. E qui, come scrive Apel, no? E proviamo a leggere per concludere quest'ultimo testo. Si postula come soggetto una comunità reale e la conoscenza non viene intesa esclusivamente come funzione della coscienza, come in Kant, bensì come processo interpretativo reale e storico. Tuttavia la definizione nella direzione della critica del senso, della realtà e della verità, così come la fondazione della validità necessaria del procedimento argomentativo sintetico del processo di ricerca, non avviene attraverso un richiamo alla funzione effettiva descrivibile empiricamente della conoscenza nella comunità effettiva, bensì riferimento alla convergenza da postulare normativamente dei processi argomentativi e interpretativi nella comunità illimitata. Ecco, provate voi a ripercorrere questo testo quando ascoltate questa audioregistrazione e vedete appunto che qui Kant dice esattamente, Apel dice esattamente che appunto l'io penso prende il posto della comunità illimitata. Infatti il consenso postulato dalla critica del senso è il garante dell'aggettività della conoscenza in Kant. E quindi questo prende il posto della coscienza in genere, di cui parlava Kant, di quella coscienza trascendente. Bene, arrivederci.